Ciao Fabio.
Ciao Roberto.
Come va?
Piena
Siamo in campagna elettorale.
campagna elettorale, ormai siamo agli sgoccioli. Il primo turno è domenica e lunedì.
Domenica, nel primo turno, io a Bologna mi aspetto una vittoria secca, ahimè, di Lepore. Forse doppierà il suo avversario, e questa è una cosa di cui vorrei parlare. Perché, e poi ci sono altre elezioni, ci sono le elezioni tedesche, ci sono
Quelle russe.
problemi. Poi quelle russe, un po' che sorpresa purtroppo, però anche quelle, anche di quelle si dovrebbe parlare. Cominciamo dalle elezioni, quelle locali, quelle perché domenica. Domenica avremo il primo turno. La cosa che più si segnala è la probabile forte sconfitta, diciamo, del centrodestra, dei candidati del centrodestra. Io che a Bologna, come dicevo prima, ho delle cose da dire, però tu come la vedi?
Allora, io la vedo forse in modo originale rispetto alle chiacchiere che si sentono. La verità è una sola, dal mio punto di vista. I candidati che ha scelto il centrodestra sono di una mediocrità assoluta. Perché? Perché nel centrodestra è in corso una faida tra
Certo.
Fratelli d'Italia e la Lega per chi deve comandare nella coalizione. Siccome si era introdotto il principio chi prende più voti comanda, e nel 2018 voti li ha
Un
presi.
principio abbastanza ragionevole alla fin fine.
Sì, per carità, non è quello il punto, ma siccome nel 2018 i più voti li ha presi Salvini e quindi ha scalzato Berlusconi come leader del centrodestra, adesso il terrore dei leghisti che si sentivano già col potere in mano prima del papete è che la Meloni prenda più voti e quindi scalzi Salvini. Che cosa ha determinato questa specie di stallo messicano? Che nessuno dei candidati forti si è voluto presentare perché aveva il terrore che l'altro partito, l'altro pezzo della coalizione gli facesse le scarpe, molto semplicemente. Dici, no, ma questo non è possibile. Invece, non solo non è possibile, ma è già avvenuto.
Certo,
È già avvenuto in particolare a Milano, nelle elezioni precedenti. Ha vinto Sala perché Stefano Parisi, persona
esatto.
vita e dal mio punto di vista di grandi capacità, è stato mollato dalla Lega, quindi ha perso per poco perché la Lega non ha fatto campagna elettorale. Siccome Stefano Parisi era di Forza Italia, la Lega in questo modo
Esatto.
ha voluto colpire Forza Italia. La cosa si è ripetuta nel Lazio, quando sono state le elezioni in cui ha vinto Zingaretti. Zingaretti ha vinto per uno scarto di meno di 2 punti percentuali. Il candidato del centrodestra era di nuovo Stefano Parisi, okay? Che ha perso perché il sindaco di Amatrice, che avevano pompato in TV come una mongolfiera, ma in realtà personaggio di modestissime capacità politiche e di altro tipo, si era intestardito a presentarsi come candidato governatore e ha preso il 3% dei voti dei fascistelli dell'agro romano delle zone rurali, e quindi quel 3% di voti che sarebbe andato naturalmente a Parisi e che avrebbe fatto vincere il centrodestra e avrebbe fatto perdere Zingaretti, è stato sprecato perché Fratelli d'Italia, o come si chiama il partito meloniano, ha voluto fare le scarpe agli alleati. Quindi, memori di queste manovre da peracottari di infimo livello, a Roma hanno scelto uno che può fare qualche compassata per radio, ma non sembra essere una figura di spicco. Poi pare, insomma, dice di essere un grande amministrativista, di essere un grande esperto di questioni legali delle amministrazioni pubbliche. Io non ho modo di verificarlo. A Milano hanno scelto un ottimo professionista, un medico stimato, ma che non ha esperienza politica, che addirittura i suoi propri sostenitori politici non considerano una grande scelta, e lo dicono, cioè Vittorio Feltri ha detto chiaro e tondo in un'intervista, tra l'altro, al Fatto, che è il giornale più lontano possibile dal centrodestra, ha detto: questo qui non è capace. Giorgetti a Roma ha detto: è meglio votare Calenda, perché il candidato nostro non fa niente. Quindi questa è la situazione delle due grandi città. A Napoli c'è un ex magistrato che non risulta essere particolarmente vicino politicamente al centrodestra, un magistrato che ha rifiutato i simboli di partito, quindi si è vergognato di fatto di chi lo sosteneva, provocando anche lì un cortocircuito politico tra chi lo doveva sostenere. Uniche due città dove sembrerebbe che il centrodestra e chance sono Torino e Trieste, insomma, perché
il Trieste forse.
Bologna non ne parliamo nemmeno, cioè a Bologna proprio il centrodestra ha rinunciato a presentare. Io non so neanche come si chiama il candidato del centrodestra.
Si chiama, ecco, esatto.
Appunto, tu vivi a Bologna.
No, io ho degli amici che sono candidati nella lista, non li voterò, non andrò a votare. Quello che io desidero a Bologna è che sparisca l'opposizione, non che sparisca il PD e la maggioranza. Purtroppo a Bologna bisogna, prima ancora che combattere contro la maggioranza, e tu non puoi immaginare quanto io possa detestare questo, soprattutto questi ultimi decenni, questi ultimi lustri, diciamo, di governo PD, ma prima va combattuta l'opposizione, perché è un'opposizione infame, orrenda, che vive di renditi di opposizione come quelle che c'è qui, io penso che non esista da nessuna parte. E lì la responsabilità vera, secondo me, è di Salvini, che prima ti presenta la Borgonzoni, il sindaco di Bologna, perde per manifesta incapacità, poi la ripresenta come candidata alla regione, dove perde per manifesto con Bonaccini, che era un signor nessuno prima, perché il primo mandato di Bonaccini, nessuno, poi se Bonaccini è stato abile, non è uno stupido, se presentato con in abiti nuovi, capito, con un taglio, insomma, ha fatto la sua, il suo restyling, no? Però, però.
politico, mica il.
Certo,
Quindi.
certo. E questa scompare invece che fare quello che aveva promesso, cioè dai banchi della sede, prima di Bologna dove era candidata, poi della regione, dei banchi dell'opposizione, fare l'opposizione, far crescere, se ne va a fare la consulente a Roma, di non si capisce, no, si capisce per la cultura, capisce che. Questa è stata la storia che ci ha portato Salvini e oggi sceglie un emerito sconosciuto proveniente dalle file dell'Opus Dei, non si capisce bene, un professore, il quale marziano proveniente da Marte propone delle stupidaggini, il passante Nord, di cui non si parla più da anni, che è un'ipotesi ormai fuori da ogni possibilità di essere neanche discussa, e poi delle stupidaggini, spostare Sant'Orsola, spostare il cinema in piazza, cose che per le classiche proposte di uno che non sa che cosa proporre. Un mezzo sconosciuto che probabilmente verrà doppiato cioè non solo Bonnet, non solo Lepore, che è un signor nessuno anche lui, perché le capacità. L'aggiunta Lepore sarà un dramma, ancora più di quella che c'è stata fino ad oggi, quella sì, dell'attuale sindaco. Sarà terribile, probabilmente anche per delle scelte che a Bologna peseranno tantissimo, cioè quelle sulla viabilità, sull'allargamento della tangenziale, eccetera, cose irrimediabili che bloccheranno la città. Di fronte a queste cose, questa manica di parassiti dell'opposizione, non ha saputo produrre nessuno, una società, un comune dove ci potrebbe essere una società civile, un ceto industriale capace di produrre un candidato all'altezza, dove è già successo che un candidato bravo abbia vinto. Poi
Neanche eccezionale, bravo per modo di dire, cioè una persona
Guazzaloca dice.
esatto.
Guazzaloca ha fatto i suoi disastri anche lui,
Ma
secondo
dico,
me.
quando si è presentato era
Ma
una persona.
quando si è presentato era, quindi non è dire che Guazzaloca abbia, però l'opposizione ha saputo vincere di fronte a un candidato molto debole della sinistra, ma come è debole questo, come è debole Lepore, personaggio anche poco conosciuto, a dire la verità, è conosciuto adesso per mancanza mancanza dell'avversario, no? Perché c'è solo lui, e quindi di cosa vuoi parlare? Ecco, a Bologna è il posto dove prima bisogna battere l'opposizione, bisogna manifestare contro l'opposizione, cacciarla via, appedatene il sedere. Poi si pensa alle cose. Cosa vergognosa, orribile. E lo dico anche a chi mi ascolta, i miei amici che sono candidati o che mi invitano a votare questa cosa. No, questo va sconfitto in maniera vergognosa perché. Questi che fanno l'opposizione da Salvini e da Berlusconi devono sparire dalla faccia della terra per quanto riguarda Bologna, almeno. Solo così si potrà fare qualcosa. Via, basta. Questi devono perdere completamente. È sbagliato dare i voti per far vedere che si esiste. Cosa serve prendere il 30%? Niente.
Sì, ma poi al limite, se uno avesse fatto opposizione, insomma, abbiamo perso 5 anni fa, abbiamo fatto opposizione, allora diceva, vabbè, continuiamo
Bene.
magari a dare il voto perché hanno fatto un'opposizione seria.
Ma certo, se c'è un percorso.
Che proprio non so neanche se ci sia mai andata in consiglio comunale.
Questo non sa
Non so se l'abbia fatto.
nulla di Bologna, non sa nulla, non sa nulla. È uno che si è presentato, mi gliel'hanno chiesto, spara delle cose a caso. Ha scritto chiaramente, si è fatto scrivere un bellissimo programma dove dice scriviamolo insieme, facciamolo insieme. C'è uno che non ha idee sue.
Insieme a chi? Insieme a chi lo deve
Sì.
essere il programma? Ma questa idea che uno arriva e scrive insieme, cioè che fai? Vai in mezzo a migliaia di persone e scrivi il programma in una specie di assemblea d'istituto
Ma no,
o
ma queste cose le puoi fare, ma le devi fare Oggi per le prossime elezioni lo scrivi insieme, nel senso che cominci a fare un lavoro tra la gente, eccetera, eccetera, ma poi quando arrivi devi avere il tuo programma, devi sapere cosa fare. Fa parte di un percorso di crescita di un candidato. Le cose vanno fatte mentre si lavora, mentre si procede, anche nel confrontandosi con le persone, anche cambiando nel percorso alcune cose. Ma non è che arrivi 15 giorni prima e scriviamo insieme. Cosa vuol dire? Datemi delle idee. Vergognoso, vergognoso.
Ma se non le hai tu le idee, capito? Cioè, cosa vuoi che ti diano gli altri?
Appunto. Mentre a Bologna ci sarebbero diverse cose importantissime. Adesso non è magari il momento di parlarne, ma il tema del traffico sarà il tema, non tanto del traffico in sé, i monopattini, le piste ciclabili, queste cose qui, ma quella che probabilmente durante la prossima giunta verrà avanti, verrà approvata e speriamo bloccata dai ricorsi fino a una possibile revisione fra 4 anni, è la cosa che condannerebbe Bologna a essere l'unica città al mondo che amplia un passante che passa in mezzo alle case. Nessuna città al mondo ormai fa un'autostrada in mezzo alle case. Noi la allarghiamo. Cioè, tutte le città che l'avevano l'hanno spostata, l'hanno messa sottoterra, l'hanno portata da un'altra parte, hanno valorizzato le aree che sono aree di grande valore perché sono aree urbane. No, noi le vogliamo allargare. Abbiamo già le case a 13 metri dalla tangenziale, vogliamo arrivarci vicino. Sarà drammatico, sarà Bologna a condannare ad essere la ruota di coda di qualunque città che faccia delle scelte urbanistiche nel millennio. Questo sarà.
Ma questo che tu, diciamo così, questo impoverimento del ceto politico. Emilia Romagna, cioè,
dappertutto,
di un impoverimento del ceto politico della Lega salviniana, perché bene o male, diciamo, la Lega bossiana, che con cui io non ho alcun di cui non ho alcuna simpatia, ma almeno dei sindaci, degli amministratori locali, anche nei piccoli centri, li ha creati, insomma, ha saputo in 20 anni, 30 anni. Salvini sembra aver prediletto gente fedele ma incapace. La Borgonzoni mi sembra un perfetto esempio di questa deriva. Nelle città, anche del nord, non sembrano essere emersi personaggi di spicco. Salvini, tra l'altro, è stato anche consigliere comunale a Milano, ma non si hanno notizie di una sua attività di opposizione, mentre magari...
No, come quando era l'Unione Europea.
Sì, ma dico...
Dove si è fatto notare per l'assenza.
Poi, magari non è che ci sia andato tutti i giorni, però ne fai un fulcro della tua attività politica, perché bene o male Milano è la metropoli che economicamente trae nel paese. Assolutamente niente. È più facile fare le comparsate contro gli immigrati, mangiarsi la Nutella, citofonare ai presunti spacciatori e fare queste...
pagliacciate.
Che all'inizio attirano un po' il consenso dei citrulli, poi a lungo andare ti si rivoltano contro, soprattutto poi, come abbiamo visto, si scopre che l'architetto della tua comunicazione contro i drogati, contro gli immigrati, contro la criminalità, eccetera, eccetera, non è esattamente una persona, un chierichetto candido e senza peccato. E poi, ti si ritorce contro in modo violento tutta quella retorica che hai vomitato sui social.
Certo, è inutile dire che il fatto che venga fuori una settimana dalle elezioni è un chiaro segnale di che questa informazione viene manovrata. È logico, è ovvio che sia così. È ovvio,
ma tu guarda, sei un politico, Roberto,
e ti colpiscono una settimana prima delle elezioni, ma tu non ti devi mettere in questa condizione. E questo è il fatto. Perché è ovvio che gli altri ti colpiranno quando fa più male. Ma la politica è questa.
Sì, sì, no, per carità, non ti devi mettere in questo. E tra l'altro, aggiungo, non era un segreto.
Vabbè,
il filo conduttore Papete Festini, sostanze stupefacenti.
No.
Non credo che la sera bevessero aranciata.
Non credo che si bevesse solo aranciata al Papete o succhi di frutta.
No, insomma, chi la bevesse, che cosa bevesse, diciamo così, lo verrà appurato. Che queste faccenduole poco edificanti non fossero un segreto ben custodito è un fatto. Ora, se mi fai scommettere, diciamo così, sulla giustizia orologeria, io ho qualche dubbio. Perché? Ma perché comunque è un momento in cui alle amministrative Salvini avrebbe perso comunque, quindi non c'era bisogno di dargli un'altra spinta. Anzi, al limite potrà utilizzare quell'elemento come una scusa per dire vedete, siamo andati male perché la polizia, la magistratura, i poteri forti, la SPECT, eccetera, eccetera, ci ha tirato questa... questa fiondata tra capo e collo. Se poi vogliamo guardare un po', diciamo così, allargare un po' lo sguardo, sai, ci sono parecchi aspetti su cui la Lega ha qualcosa da nascondere e ogni tanto saltano fuori, per esempio quelle registrazioni al Metropol di Sodali, di Salvini che negoziavano tangenti, insomma, commissioni su acquisti di petrolio. Non si è mai capito da dove venissero le registrazioni, chi le avesse fatte. Però e quello è un elemento su cui si è battuta la gran cassa mediatica e adesso sta lì. I 49 milioni che non si trovano, o meglio, che non si sono, di cui non si riesce a rendicontare l'utilizzo, è un altro pezzo che ogni tanto salta fuori, la Film Commission, i vari commercialisti, eccetera, eccetera. Quindi c'è un comportamento che dà adito, che espone il fianco a tutta una serie di potenziali scandali e ogni tanto saltano fuori perché è inevitabile. Io credo che ormai la leadership di Salvini dopo queste amministrative verrà rimessa in discussione. E comunque lui è l'uomo che ha portato la Lega dal 4%.
Beh, lo stanno tutti.
E quindi prima di farne a meno, sai, partito ci pensa due volte. Però oggi come oggi mi sembra che la fronda interna non è più solo una fronda, è proprio una maggioranza di persone con uno spessore e con un seguito politico, soprattutto a livello locale, non disprezzabile. Anzi, sono quelli che portano voti, parliamoci chiaro, Zaia, Fedriga, se ci vogliamo mettere anche le figure un po' meno conosciute e con cariche meno importanti, ormai hanno portato l'attacco, se vuoi, al cuore della leadership. Sarà interessante vedere quanto dura Salvini.
Per forza stanno scappando tutti, sta facendo un vuoto intorno, sta trovando da solo. Ed è abbastanza impressionante perché due anni fa era accreditato di una maggioranza assoluta, se non del 100% dei voti. Cioè, aveva l'Italia in mano, volendo.
Sì, questo...
Poi noi, i sondaggi non sono mai da considerare, perché poi noi viviamo sempre di impressioni che sono legate anche al nostro entourage, e sono legate alle cose che sentiamo dalle persone vicine, quindi non è che sia sempre così. Però sicuramente Salvini aveva un gradimento altissimo, aveva giocato i tasti giusti, per me orrendi, ma comunque i tasti giusti. Che dell'italiano medio, e quindi sicuramente aveva delle chance di avere più del 30%, di avere una maggioranza importante. Se l'è giocata con delle mosse politicamente
avventate, ovvie, senza oddio. Quando ha fatto cadere il governo Conti non poteva immaginare che Renzi portasse il PD a sostenere un governo con i grillini. Questo effettivamente era abbastanza fuori da ogni logica e da ogni previsione. A un ordine,
però, ecco. Sì, ma certo, è stato molto sorprendente. Ma non però, è la prima volta che in Italia succedono cose così.
Sembrava, capito, impossibile, perché il PD, il partito di BBM, cioè fino a due giorni prima, Di Maio parlava del partito di Bibbiano, dava senza neanche troppe perifrasi, dei pedofili, dei satanisti a destra e manca. Quindi, cioè, sembrava che erano due mondi irriconciliabili, due mondi assolutamente l'un contro l'altro armato, e invece poi in pochi giorni hanno trovato fare un governo.
Ma tu ti ricordi, tu ti ricordi le elezioni le elezioni che Berlusconi, non quelle del 94, quelle dopo, quando vinse di nuovo con la Lega?
Di nuovo chi? Berlusconi?
Berlusconi, sì.
Nel 2001 rivinse di nuovo.
Quando la Lega fece campagna elettorale con Berlusconi, ma parlando sempre male di lui, Bossi che gli dava contro continuamente. E non era il 2001, se io non ricordo mai.
Ma quando persero?
96. No, fu l'anno in cui la Lega ebbe il più grande gruppo parlamentare che a chi sia mai stato, 180 deputati, tra deputati, no, 180 deputati, era il 94.
Tra deputati e senatori, credo fosse.
Tra deputati e senatori, sì. Aveva il più grande gruppo parlamentare della storia della Repubblica. E Bossi... allora nel 94 mi ricordo benissimo che dava continuamente contro quando lo chiamava Berluskaiser.
No, quello fu allora, quelle furono le elezioni del 96, in 96. La destra si presentò disunita, Cioè la Lega non partecipava alla coalizione con Alleanza Nazionale
Sì.
e poi si chiamava Forza Italia, penso
Sì,
allora. No,
ma poi hanno governato insieme, poi sono tornati
poi hanno
insieme.
governato insieme nel 2001. Dal 96 al 2001 c'è stato Prodi, D'Alema e Amato. Quelle
Sì.
elezioni in cui Bossi chiamava Berlusconi e Berluskaiser, eccetera, eccetera, furono elezioni dopo la prima vittoria elettorale di Berlusconi, governo che fece cadere Bossi, poi arrivò Dini, no, col governo tecnico, e le elezioni del 96 furono quelle vinte da
Da
Prodi,
Prodi,
perché
sì.
la Lega non fece parte, si staccò
Ok.
coalizione e partecipò da sola alle elezioni senza dire e prese tutti quei deputati perché era molto forte, era il Mattarellum, cioè il Mattarellum che premiava i collegi uninominali, e quindi la Lega in molte regioni, soprattutto quelle più popolose, aveva seguito fortissimo e lo sfruttò in questo modo.
Ok, è passato un po' di tempo da allora. Comunque, insomma, diciamo che vabbè, lì Salvini fece un calcolo totalmente sbagliato che adesso sta pagando in pieno. Insomma.
Così,
Sta di fatto.
se volessero, sono stati più furbi gli avversari a farglielo sgambetto quando lui si era ormai lanciato di corsa verso la presa del potere, voleva incassare la cambiale dei voti presi alle europee e
Certo.
è stato abile Renzi, perché poi è stato lui il vero dominus del patto tra PD e 5 Stelle. E comunque da allora, ecco, la parabola di Salvini è scesa perché si è dimostrata l'inconsistenza di una classe dirigente tutta chiacchiere e poca sostanza.
Tu parli poi della classe dirigente dell'opposizione, della Lega soprattutto, ma non è che in Italia siamo messi bene da nessun punto di vista.
No, ma questo è appunto
Non è che Milano oggi abbia un sindaco che, non è che Roma abbia un gran sindaco. Non è che Bologna abbia un gran sindaco.
Roma è un disastro, ma voglio dire, Roma farà un disastro ovunque, ma non Raggi è particolarmente poco capace. Non è che Marino avesse fatto chissà quali.
No, assolutamente.
Il punto, pur essendo molto meglio della Raggi, detto senza senza troppi giri di parole, però il punto è che Roma non è governabile. Cioè, Roma, è un posto molto particolare, che ha bisogno di un regime speciale, perché è un comune enorme, c'ha le ambasciate, i ministeri, chi non paga l'IMU, chi diciamo, non paga le tasse, cioè è tutto un mondo che o viene gestito con un'amministrazione dal pugno di ferro, ma se la si vuole gestire con 80 consiglieri comunali.
Vuoi fare?
Non è ipotizzabile. Io ci ho vissuto a Roma. È un guazzabuglio strutturale. Al di là, anche se tu ci metti la reincarnazione di Quintino Sella a governarla, è proprio non, è ingestibile perché le regole, i lacci, i lacciuoli, l'estensione della città, quello che richiede come risorse per governare, non è assolutamente adeguato. Questo Roma. Milano, bene o male, Sala, insomma, ha fatto, non è stato un sindaco eccezionale, però ha fatto le cose abbastanza bene, ha vissuto anche un po' di rendita sull'Expo, che effettivamente ha rivitalizzato la città. Il grosso asset di Milano, secondo me, è la metropolitana, il sistema di trasporti, che è molto efficiente, per quanto le ferrovie nord siano una tragedia, poi la metro di Milano funziona bene, 20 minuti di sposti da un capo all'altro.
Sì, questo è vero, questo è vero.
È facile governare una città che ha risorse e asset di buon livello.
Senti, abbiamo parlato delle tristezze della politica e delle elezioni nostrane, però ci sono state le elezioni in Germania la scorsa settimana.
Eh sì, guarda, lì gli anni si sono sparati sui piedi perché avevano il 40% nella primavera del 2020, no? Con la Merkel che insomma era in testa agli indici di gradimento per come ha gestito la pandemia, eccetera, eccetera. È arrivato la Schäge, un burocrate di partito senza carisma, senza idee particolarmente interessanti. Praticamente ha dimezzato i voti, poi è riuscito un po' a recuperarli negli ultimi giorni, ma insomma ha portato i democristiani a una sconfitta storica. Questo Scholz, che sembrava così un personaggio di secondo piano, bene o male ha arrestato la caduta dei socialdemocratici, gli ha fatto guadagnare 5
punti. Hanno fatto un buon risultato.
Tanto che erano dati per spacciati, cioè esatto. Che si paventava per i socialisti, per i socialdemocratici tedeschi, la stessa fine dei socialisti francesi, insomma, ha fatto una buona performance.
Ma assolutamente, assolutamente buona. Quelli che non sono riusciti, diciamo che non hanno avuto il risultato che ormai che si aspettavano, addirittura andati come primo partito, Grüne, hanno avuto un risultato molto minore di quello che si aspettavano. I sì. Verdi.
I Verdi avevano stravinto le elezioni europee e hanno dimezzato i voti rispetto a quel trionfo, che poi di quel trionfo è figlio il recovery plan e il Green New Deal europeo, insomma la decarbonizzazione, tutti i soldi e la retorica sull'emergenza climatica, eccetera, eccetera, è figlia di quel successo dei Verdi. Adesso la gente ha guardato bene dentro tutte le chiacchiere, si è reso conto che tra le illusioni e la realtà c'è una grossa differenza, quindi ecco, si è ridimensionato il successo dei Verdi, comunque sempre il terzo partito e quasi sicuramente entrerà al governo. I liberali pure hanno mantenuto bene le loro posizioni, hanno fatto opposizione alla grosse
coalizione. Abbastanza bene, sì.
Sono stati rigorosi, hanno mantenuto fedeltà ai loro principi, sono stati premiati per questo. Se adesso nel prossimo governo Christian Lindner, che è il loro leader, diventa ministro delle finanze, in Europa torna l'austerità.
Eccoci, questa cosa è interessante, che potremmo avere un governo socialdemocratico con un liberale alle finanze, rovesciando completamente un'impostazione che è quella della Merkel, che io e te abbiamo più volte criticato per la sua accondiscendenza, no, alle politiche di spesa. Potremmo avere i socialdemocratici a porre inaspettatamente, ma secondo me non è tanto inaspettata questa cosa, a porre l'austerità, a porre, diciamo, i limiti alla spesa indiscriminata, che è il contrario di quello che si potrebbe immaginare. Invece, secondo me, fa parte anche della storia europea, soprattutto della storia tedesca, se pensi che lo stato sociale nasce con Bismarck, non con i socialisti. Cioè, nasce da un governo conservatore, oggi lo chiameremo conservatore, ed impronta, tra virgolette, diciamo, molto virgolette, liberale. Comunque non da un governo, non da governi neanche lontanamente assimilabili alla sinistra. Quindi non è così strano. Però colpisce, a me colpisce molto questa cosa. Bisogna anche dire che la Merkel ha vissuto di rendita di una riforma del mercato del lavoro in senso non la riforma Hartz, in senso tutt'altro che socialistico, che è voluta da Schröder, ex socialista. Non
Esatto.
ex socialista, ex cancelliere socialista. Quindi la
No,
Germania è un strano
no.
paese.
Io l'ho incontrato Schröder, ci ho parlato personalmente in un convegno a Istanbul ormai diversi anni fa e gli chiesi proprio insomma di questa sua politica sulle riforme Hartz, no? Che vengono così chiamate dal nome dell'estensore che era il capo delle relazioni industriali alla Volkswagen, se non ricordo. E lui disse: no, no, era questo, era una mia idea molto precisa. Sapevo che la Germania aveva bisogno di quello perché quando io ho preso il potere, la Germania era il malato
Era
d'Europa
il malato d'Europa, certo.
e io.
Che non riusciva a riprendersi dall'assorbimento dei Länder
Dell'est,
dell'Est,
insomma,
dei
dell'unificazione.
Neuerländer, sì? Ed aveva dei grossi problemi di disoccupazione, oltre il 10%, aveva problemi di produttività sul lavoro, eccetera, eccetera. Disoccupazione soprattutto era oltre il 10%.
Sì, aveva oltre 4 milioni di disoccupati.
E Schröder ti disse che quello era il suo obiettivo.
No, lui disse: io mi sono trovato di fronte a quelle scelte, le ho fatte in modo consapevole, sapendo che la Germania, l'economia aveva bisogno di quello shock. Poi non è stato uno shock epocale, però aveva bisogno di ridefinire le regole del mercato del lavoro e il patto sociale. Tra Stato e chi riceve benefici, perché queste riforme Hartz poi impongono a chi riceve i sussidi di
Di
accettare
accettarli,
job,
esatto.
non come in Italia che stanno a grattarsi il fondo schiena. E quindi no, lui era.
Aveva accettato una riforma anche del modo in cui si trova il lavoro e si offre, eccetera,
Il
del
navigator
collocamento.
funzionano. I giornali
Funzionano.
fanno il loro lavoro, non stanno a scaldare la sedia.
I sussidi, controllo per il periodico di come il sussidio funziona, eccetera. È stata una riforma complessiva, diverse riforme, infatti si chiamano riforme Hartz, mi pare siano quattro.
E quattro,
Ecco.
uno, due, tre, quattro erano
Sì.
denominati vari passaggi, vari stadi.
E questo ha portato la Germania in pochissimo tempo ad avere, fino all'anno dopo, un risorgimento della disoccupazione e anche, seppure pagandola con lavori, i mini job, no? I lavori meno qualificati, con orari meno continui, però l'ha portata ad essere competitiva e ad avere oggi un'economia forte, pochi debiti e anche un mercato del lavoro funzionante. Un socialista. Quindi non è detto che oggi un
Esatto.
governo socialista, soprattutto con questa prospettiva di avere un liberale al Ministero dell'Economia, delle Finanze, no? Se non
Sì,
sbaglio,
che poi sarebbe il Ministero dell'Economia.
dell'Economia, esatto. Potrebbe essere veramente l'anno, che secondo me è quello di cui c'è bisogno, tra l'altro, perché l'era Merkel è bene che sia finita. Anche perché poi la Germania oggi ha dei problemi, perché a distanza di 15 anni è un paese che comincia ad avere di nuovo qualche problema.
La
Cioè, di
Merkel non ha...
scelte industriali, di crescita.
La verità è che la Merkel, a parte baggianate come la chiusura degli impianti nucleari, la promessa di chiudere le centrali al carbone, che non è stata mantenuta, sì, la si ricorderà per l'accettazione del milione di profughi siriani, ma se vai a vedere di riforme strutturali, la Merkel non ne ha fatte. Incisive. È stata sempre una che si è barcamenata, è il politico più sopravvalutato della storia europea. E ha campato di rendita sulle riforme di Schröder.
Che poi a me veniva in mente mentre parlavamo anche il fatto che anche in Italia delle riforme incisive non sul mercato del lavoro, ma sul lavoro, le ha fatte un governo socialista, no? Il decreto di San Valentino di Craxi, dove veniva eliminata la scala mobile, quell'adeguamento dei salari automatico all'inflazione, non è venuto da un governo conservatore o da un governo di destra, ma è venuto da un governo socialista, e veramente socialista,
Sì,
come
anche le
quello di
riforme
Craxi.
tarde degli anni
Quindi
90 del mercato
le
del lavoro, no? La flessibilità, i co-co-co, i
Sì.
part-time, cioè, le riforme Biagi e tutto il resto sono
Sì.
venute da un governo di centro-sinistra. Infatti la sinistra dura e pura
Centro-sinistra.
ancora, non se ne fa capace. Va bene, allora,
Certo.
Roberto,
Dai.
abbiamo fatto un'ora di conversazione. Ricordiamo a tutti di iscriversi al canale se non l'avete già fatto, di mettere un like, di scrivere i vostri commenti a cui risponderemo e se volete diffondere questo link ai vostri amici sui social. Buone cose.
A presto,
A
ciao a
presto.
tutti.